Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Obbligo di Covid Pass confermato, ma il Consiglio federale fa un gesto verso i non vaccinati. Il certificato sarà valido anche con il test sierologico. 400 milioni di franchi per il 2021. Berna stacca l'assegno per gli svizzeri che parteciperanno al programma di ricerca europeo, ma senza fondi UE. Finanziamenti fasulli al Mozambico con l'aiuto di Credit Suisse. Lo scandalo ha avuto conseguenze drammatiche per il paese, ci dirà un esperto. 3,4% in settembre, si conferma la crescita dell'inflazione nell'eurozona a pesare sull'aumento dei prezzi, soprattutto i costi dell'energia. La fine dell'ETA 10 anni fa, nell'anniversario della rinuncia alle armi, il gruppo separatista basco per la prima volta parla del dolore delle vittime. E dunque anche i positivi al test sierologico, quello che rileva gli anticorpi, devono poter ricevere un certificato Covid, valido solo 3 mesi e solo in Svizzera. Vorrebbe introdurlo il Consiglio federale. La proposta è ora in consultazione e si deciderà il 3 novembre, così come su un'altra novità uscita dall'odierna seduta del governo, il prolungamento fino a 1 anno della validità del documento per i guariti risultati positivi al PCR. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Cosa fare dinanzi ad una per ora tranquillizzante occupazione ospedaliera e ad un calo dei contagi fermatosi solo pochi giorni fa?
Que faut-il faire?
Il Consiglio federale aveva 3 opzioni, dice Alain Berset: lasciare tutto com'è, tornare indietro di qualche settimana, a prima dell'estensione dell'obbligo del certificato Covid, e togliere tutte le restrizioni. Ne è spuntata una quarta, quella che il governo mette ora in consultazione.
Maintenir le certificat, mais en même temps faire quelques adaptations.
Mantenere il certificato estendendone però l'accesso, il che significa prolungarne la validità per i guariti risultati positivi al test PCR, passando da 6 mesi ad 1 anno, e rilasciare il documento anche a tutti coloro che sono entrati in contatto col Covid-19, intercettati dai test sierologici, ovvero gli esami che ne rilevano gli anticorpi. Le analisi a questo proposito sarebbero a carico dei cittadini e la durata del certificato sarebbe di 3 mesi. Si tratterebbe di una virata di non poco conto. Nell'approccio di Berna alla pandemia, la presenza di anticorpi non è di per sé un'informazione significativa, era finora stato detto, non essendo tutti efficaci nel bloccare il virus. Cosa è cambiato allora?
On a vu que dans l'intervalle, effectivement, la protection.
Risponde Michael Anderegg dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che dice: nel frattempo ci siamo accorti che le persone contagiate e guarite hanno una protezione sufficiente per permetterci questo passo. Questi cambiamenti avrebbero validità unicamente in Svizzera. Il Consiglio federale, terminata la consultazione, deciderà in via definitiva il 3 novembre. Il Green Pass rosso crociato entrerebbe in vigore a metà del mese prossimo.
Oltre 400 milioni di franchi per il 2021, a tanto ammonta il finanziamento diretto della Confederazione ai ricercatori svizzeri che prendono parte ai programmi di ricerca europei. Fino a un nuovo ordine, infatti, lo sapete, la Svizzera partecipa al pacchetto dell'Unione Europea Orizzonte 2021-2027 come paese terzo, non associato, quindi senza fondi della Commissione Europea. Prudente la reazione del mondo accademico a questa decisione del governo, che continua a invocare la piena associazione ai programmi. Da Berna, Anna Riva.
È da capogiro il budget di cui può fregiarsi il programma quadro Orizzonte Europa 2021-2027, oltre 95 miliardi di euro che ne fanno il più grande programma di ricerca e innovazione al mondo e lo rendono particolarmente desiderabile agli occhi della Svizzera, che però, a seguito dello stop di Berna alle trattative sull'accordo quadro, si è vista assegnare lo scomodo status di paese terzo non associato. Morale: i ricercatori attivi nella Confederazione possono partecipare a circa 2/3 del programma, senza però ricevere finanziamenti dalla Commissione europea. Motivo per cui Berna aveva prontamente annunciato di voler sostenere gli studiosi elvetici. Un annuncio che oggi il Consiglio federale concretizza. Sarà il Dipartimento dell'Economia ad aprire il portafoglio, con oltre 400 milioni di franchi per il 2021. Prossimamente verranno inoltre valutate misure complementari e sostitutive per rafforzare il polo della ricerca svizzero. Decisioni queste che Swiss Universities accoglie con prudenza. Da noi sollecitato, il presidente Yves Flückiger specifica che l'associazione saluta positivamente gli sforzi del governo volti a sostenere il polo di ricerca rosso crociato. Le misure non sono però a parer suo sufficienti per compensare integralmente le gravi conseguenze della posizione elvetica. L'appello è quindi a puntare al ritorno a una piena associazione a Orizzonte Europa ed Erasmus Plus, un obiettivo, va detto, condiviso anche dal Consiglio federale.
Erano soldi che dovevano aiutare lo sviluppo del settore ittico in Mozambico, ma così non è stato. A mettere in piedi il piano di finanziamento fittizio Credit Suisse, che ieri ha raggiunto un'intesa milionaria per evitare il processo. Ve ne abbiamo parlato nei precedenti appuntamenti informativi. Ebbene, a pagare il conto più salato alla fine è stato proprio il Mozambico, perché una volta scoperto lo scandalo il Fondo Monetario Internazionale ha di fatto sospeso gli aiuti finanziari, con conseguenze economiche gravissime per il paese. Chiara Savini ha parlato con Elisio Macamo, professore mozambicano all'Università di Basilea.
The consequences from the point of view of things like
Le conseguenze per la società, per i settori dell'educazione, della sanità, gli aiuti ai meno agiati, sono state drammatiche. La colpa non è dovuta ai mancati finanziamenti, promessi, ma mai giunti a destinazione. Il quadro è diventato drammatico perché questo scandalo ha spinto i paesi donatori che aiutavano il Mozambico a sospendere gli aiuti finanziari. È stata una decisione irresponsabile. Se prendi l'impegno di aiutare un paese a svilupparsi e si vedono i progressi, non puoi minarne la riuscita perché si vuole punire chi si è intascato quel denaro. Dopo la scoperta dello scandalo, si è voluto colpire un intero paese per un sistema di finanziamenti fasulli, di cui quei paesi avrebbero dovuto essere a conoscenza. Non mi si dica che i paesi donatori non sapevano quello che stava facendo il governo di Maputo. Quella decisione è stata la principale causa dei problemi che viviamo ora.
So I think, that decision was the main reason for the problems that we are having now.
Si è parlato di un piano di investimenti da 2 miliardi di dollari, finiti dove?
What we know is that maybe
quel che sappiamo è che una cifra pari più o meno a 200 milioni di dollari è finita in pagamenti illegali, bustarelle, per diverse persone, anche qui in Svizzera, legate a Credit Suisse. Questo è il denaro tracciabile. Per quanto riguarda il restante, una parte importante è finita in interessi e poi ci sono i finanziamenti per il materiale con cui si voleva sviluppare il settore ittico, che non raggiunge il miliardo di dollari, ma credo che il pagamento degli interessi abbia avuto il peso maggiore. Si deve anche tener conto del danno generato dai mancati investimenti, dai profitti non realizzati. C'è un insieme di fattori che spiega la cifra.
That explains the thing.
In Mozambico è in corso il processo a personalità anche importanti coinvolte nei Tuna Bonds.
Sì, è in corso il processo, la gente è davvero interessata a questo appuntamento molto seguito dai media. Personalmente credo sia un passo necessario mettere gli accusati davanti alle loro responsabilità, all'abuso di potere che hanno esercitato. Temo però anche le ripercussioni politiche. E qui torno sulla questione dei donatori e sul senso di responsabilità, perché abbandonare un paese può produrre molte conseguenze e non si può ricondurre tutto ai soldi, al saldare i prestiti. Ci vuole responsabilità.
Elisio Macamo, professore mozambicano all'Università di Basilea. Spostiamoci ora a Strasburgo.
It's a particular honor for me to announce the decision of the Conference of Presidents of today to award the Sakharov Prize in 2021 to Alexei Navalny, Russian anti-corruption activist and an advocate for change.
Questo l'annuncio fatto nel pomeriggio da Heidi Hautala, vicepresidente del Parlamento europeo, che ha assegnato all'oppositore russo Alexei Navalny il premio Sakharov 2021 per la libertà di pensiero, massimo riconoscimento UE per i diritti umani. Navalny ha condotto una strenua campagna contro la corruzione del regime di Putin, riuscendo a mobilitare milioni di persone in tutta la Russia, ha detto da parte sua il presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Navalny, ricordiamo, è stato arrestato all'inizio dell'anno al suo ritorno in Russia dopo essere stato curato per 5 mesi in Germania in seguito a un avvelenamento che lo stesso Navalny attribuisce ai servizi segreti russi. Mosca ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento. Dopo 10 anni alla guida della banca centrale tedesca, Jens Weidmann ha annunciato oggi le sue dimissioni, chiedendo al presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier di essere sollevato dal suo incarico alla fine dell'anno. Ci dice di più Walter Rauer.
10 anni sono sicuramente tanti, ma la decisione del 53enne presidente della Bundesbank è arrivata ugualmente a sorpresa. In una lettera ai dipendenti, Weidmann ha motivato il suo ritiro col bisogno di un cambiamento ai vertici della banca. È un buon momento per iniziare un nuovo capitolo, sia per la Bundesbank, sia per me personalmente, ha scritto Weidmann, che, dimettendosi dalla presidenza della Banca Centrale Tedesca, lascia automaticamente anche il suo posto nel consiglio direttivo della BCE. Molti osservatori in Germania interpretano però le sue dimissioni come un segno di protesta e di rassegnazione nei confronti della Banca Centrale Europea e della sua politica monetaria, con la quale il presidente della Bundesbank era negli ultimi anni spesso in contrasto. Weidmann non ha mai gradito la campagna di acquisti in massa dei titoli di Stato dei paesi con difficoltà di bilancio promossa a suo tempo da Mario Draghi, ed è stato sempre un fervido sostenitore della disciplina di bilancio predicata dai cosiddetti falchi tedeschi. E oggi la Germania, con in testa la Bundesbank e il suo presidente, è molto allarmata per l'aumento dell'inflazione nei paesi dell'Eurozona, mentre la BCE non vi vede una minaccia e tende a minimizzarne gli effetti. Weidmann ha anche spesso criticato il crescente potere esercitato dalla BCE a scapito delle banche centrali nazionali. Ma ora che in Germania si preannuncia una svolta politica con il probabile avvento di un governo di centrosinistra, Weidmann ha perso anche a Berlino i suoi ultimi alleati.
Inflazione che, come abbiamo sentito, prosegue la sua crescita nella zona euro. In settembre, secondo quanto calcolato da Eurostat, il tasso su base annua si è fissato al 3,4%. Allora sentiamo i dettagli con Johnny Canonica.
Un tasso dell'inflazione del 2% è l'obiettivo al quale puntano molte banche centrali, tra queste la Banca Nazionale Svizzera e la Banca Centrale Europea. I dati pubblicati oggi da Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, superano però e non di poco questo obiettivo, visto che fissano il livello del rincaro per il mese di settembre nell'Eurozona al 3,4% su base annua, il più alto dal 2008. A generare questa crescita, come quella dei mesi appena trascorsi, è soprattutto il costo dell'energia che, come ha fatto notare Eurostat, da solo rappresenta quasi la metà della crescita globale dei prezzi. Con l'attuale livello del valore di petrolio e gas, ai massimi degli ultimi anni, non poteva essere altrimenti, viene da dire. Ricordiamo che nel settembre dell'anno scorso l'inflazione dell'Eurozona aveva registrato una crescita negativa del meno 0,3%. Anche in questo caso a pesare era stato soprattutto il costo dell'energia, con il barile di petrolio che valeva meno della metà di quanto non valga ora.
L'Ecuador decreta 3 mesi di stato di emergenza per tentare di contenere un'ondata di violenza senza precedenti. Polizia ed esercito sono stati mobilitati per pacificare le strade del paese, dove si affrontano i cartelli della droga messicani, molto attivi anche oltre i loro confini. Il nostro collaboratore dalla regione, Emiliano Guanella.
La situazione di criminalità è peggiorata notevolmente in Ecuador negli ultimi 2 anni. Potenti gang controllano le attività illecite legate soprattutto al narcotraffico, da paese corridoio della droga che dalla Colombia e dal Perù viene imbarcata di nascosto nel porto di Guayaquil, è diventato anche paese di consumo. Recentemente ci sono state diverse rivolte con decine di morti nei penitenziari, dove i leader dei cartelli della droga impongono le loro leggi. Da qui la decisione del presidente Lasso. 2 mesi di stato d'emergenza, l'esercito è già nelle strade, coprifuoco in diverse città del paese. Il provvedimento però ha ricevuto molte critiche, solleva dubbi da parte di organismi in difesa dei diritti umani. Il difensore ufficiale del popolo ha lanciato un monito: la lotta contro i criminali non può diventare carta bianca per abusi e violazioni dei diritti umani. L'opposizione accusa Lasso di aver voluto frenare coi soldati per le strade la crescente mobilitazione di indigeni e sindacati contro le sue riforme economiche e contro gli ultimi aumenti del carburante. Situazione complessa, quindi, scenari futuri tutti da disegnare per un paese segnato da violenza, proteste e conflitti sociali.
Il 20 ottobre di 10 anni fa il gruppo terrorista ETA annunciava la fine della lotta armata, un anniversario segnato in Spagna dal dibattito sulle ferite ancora aperte e dalle parole di riconoscimento del dolore delle vittime della violenza che sono state pronunciate in questi giorni dalle formazioni che furono il braccio politico di ETA. Sentiamo il reportage di Mariangela Paone.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA.
Oggi vogliamo fare una menzione speciale, specifica alle vittime della violenza di ETA. Sentiamo il loro dolore e, partendo da questo sentimento sincero, affermiamo che mai si sarebbe dovuto produrre.
Nunca debió haberse producido.
Sono le parole pronunciate lunedì scorso da Arnaldo Otegi, il leader storico della sinistra berciale, l'area dell'indipendentismo basco che appoggiò l'attività di ETA. Sono quelle di Otegi, lui stesso ex membro dell'organizzazione terrorista, parole misurate, ma che segnano un nuovo distanziamento con il passato e il terrorismo. E sono senza precedenti, perché per la prima volta c'è un riferimento chiaro alle vittime della violenza di ETA. Un messaggio che arriva a 10 anni esatti dalla rinuncia di ETA alla lotta armata, dopo 50 anni di terrore e oltre 850 morti.
ETA ha deciso il cese definitivo della sua attività armata.
Erano le 7 di sera del 20 ottobre del 2011, quando in un video comunicato il gruppo terrorista annunciò l'abbandono della violenza. Un annuncio storico che metteva fine a 50 anni di dolore e divisione nella società basca e in tutta la Spagna.
Come il privilegio? De dar la notizia nel paese.
Ho avuto il privilegio di dare la notizia nel quotidiano Il Paese. Sapevo dalle mie fonti a che ora sarebbe uscito il comunicato e firmai la notizia in prima pagina.
Firmai la pieza in prima pagina del Paese. De che ETA aveva deciso terminare con il terrorismo. No?
Luisa Speolè ha coperto per anni le vicende legate al terrorismo di ETA ed è uno degli analisti più informati su quello che è successo prima e dopo la fine di ETA nei Paesi Baschi. 10 anni dopo quell'annuncio, che sarà seguito nel 2018 da quello dello scioglimento definitivo del gruppo, Aespe Olea sottolinea l'elemento fondamentale che ha caratterizzato la fine di ETA e che la distingue dal caso dell'IRA in Irlanda del Nord o delle FARC in Colombia.
Tanto nel processo irlandese come nel colombiano, chiaro, hubo contrapartidas políticas, no?
Sia nel caso nordirlandese che in quello colombiano ci sono state contropartite politiche. Quello che rende singolare il processo che porta alla fine di ETA è che ETA lo decide in modo unilaterale, non ci sono contropartite. ETA si ritira senza aver ottenuto nessun obiettivo politico.
ETA si ritira. Assolutamente un obiettivo politico.
Oggi, quando i partiti della sinistra berciale sono stati legalizzati e operano nelle istituzioni basche e spagnole, le parole pronunciate da Otegi sul dolore delle vittime di ETA continuano per molti a non essere sufficienti.
Un passo positivo, però non è il passo.
È un passo positivo, ma non il passo definitivo. Quello che chiedono la maggioranza della società basca, il resto dei partiti democratici e le associazioni di vittime è che la sinistra berciale riconosca che non si sarebbe dovuto mai utilizzare il terrorismo per ottenere obiettivi politici, men che meno in una democrazia, perché bisogna ricordare che il 92% degli omicidi commessi da ETA avvennero dopo la fine della dittatura di Franco.
Si produce già o la transizione alla democrazia o la democrazia.
L'altro passo da fare è la creazione di una memoria condivisa per continuare a curare ferite ancora aperte in un paese in cui ci sono oltre 300 attentati di ETA ancora da chiarire.
E con questo contributo termina qui la nostra edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport, l'augurio di una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.